La settima ossessione, l'ora di cinema su Nova Radio, conduce Daniele Marseglia. Eccoci qua, buonasera, alle 17.08 in questo istante siamo tornati in onda con la settima ossessione, il programma di cinema di Nova Radio, torna per il quinto anno consecutivo e la prima novità, come potete vedere, è il giorno di messa in onda, però non sarà una novità che perdurerà ancora per molto tempo, per qualche settimana però saremo in onda proprio a quest'ora qua del venerdì pomeriggio, ovvero dalle 17.05, minuto più minuto meno, fino alle 18.05, e poi ritorneremo in onda il mercoledì pomeriggio nel nostro consueto orario del 18.05, dove ormai siamo di casa, però sarò io a dirvelo quando torneremo in onda in quel momento lì. Intanto benvenuti, ben trovati alla settima ossessione, noi siamo sempre qua con l'occhio vigile, con il faro puntato sul nostro caro, adorato cinema che continua ad ossessionarci anche per questo quinto anno. La partenza è con una persona che non potevo non contattare, che come prima in questa trasmissione, che conosciamo, che conoscete molto bene, ed è Ludovica Ottaviani. Buonasera Ludovica, ciao.
Buonasera Daniele, buonasera a tutti.
Che bello sentire una voce rassicurante in questo ripartenza di trasmissione, è un piacere davvero.
No, ma è anche per me un grandissimo piacere tornare qui a disturbarvi nel giorno della settima ossessione, però facciamo anche informazione, dai.
Facciamo anche informazione, siamo qua anche per informare i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici su quello che di bello possono trovare al cinema appunto nel fine settimana. Di solito noi eravamo abituati a dire, se ti ricordi, da domani al cinema, invece qui adesso diremo da ieri al cinema per qualche settimana, giusto?
Esattamente, abbiamo un attimino un cambio di abitudine. Sì, degno di un film di Nolan.
Esatto,
siamo un po' alla dimensione
nolaniana. Tra l'altro, non so se te ne sei accorta e ci stavi ascoltando, abbiamo cambiato anche la sigla, quindi
sì, già una novità.
Sì, ogni tanto va bene cambiare dopo 5 anni, che dici sempre della solita sigla, diciamo, mettiamo una nuova sigla, ok? È molto jazz, molto alleniana, eh?
Beh, ci sembra giusto, anche perché insomma Woody Allen anche sta per tornare, non ne parleremo, ma tornerà presto.
Ne abbiamo parlato nei nostri speciali da Venezia, poi c'è stata questa anteprima, ma tornerà appunto a dicembre. Ti prenoto per Woody Allen, segnatelo.
Prontissima, già puntato, già pronta per dicembre.
Ok, però adesso invece con te, cara Ludovica, faremo una double feature. Parleremo ben di due film insieme, quindi staremo un po' sarai un po' collegata con noi, credo che questo ti faccia molto piacere, a noi e a me personalmente sì, e cominceremo parlando però di un film che si trova al cinema, che già è uscito al cinema da ieri per l'appunto, e si tratta dell'esordio alla regia di Michele Ramazzotti, che noi siamo abituati ormai a conoscere come attrice ormai da tanto tempo. Ha debuttato Dietro la macchina da presa, un film che ha avuto anche l'onore di essere tra la selezione dei film di Venezia. Non ne abbiamo parlato perché io personalmente, preso tra concorso, fuori concorso, eccetera, eccetera, non sono riuscito a recuperarlo. Chi l'ha visto ne ha parlato bene. Mi pare di capire che anche da parte tua ci sia un giudizio tutto sommato positivo. Il film si chiama Felicità, che sia anche di buon auspicio per questo inizio di trasmissione. A te la parola.
Grazie per la nostra felicità, bisogna dirlo, e in realtà l'esordio appunto della macchina da presa di Michele Ramazzotti è una piccola grande sorpresa, perché non a caso infatti questa sorpresa è stata premiata nel corso dell'80esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia con il premio Spettatori Armani Beauty, per proprio visto insomma il successo comunque riscontrato, anche perché per quanto il film si vada a collocare in un solco ben tracciato della nostra commedia all'italiana, quindi tratta tematiche che già sono state trattate dai grandi autori come da autori più contemporanei. Si parla di famiglia, si parla di caratteri al centro di tante situazioni. Il nostro è un cinema di caratteri, lo è stato nella stagione d'oro degli anni 60, lo è ancora oggi, però si parla anche appunto di contraddizioni borghesi, che è un altro leitmotiv che ritorna molto spesso al nostro cinema, le difficoltà della periferia, tutto questo shakerato insieme in un'opera prima che ha un pregio, un'ottima scrittura alla base che permette proprio di veicolare le emozioni grazie anche ad un cast veramente straordinario, capitanato dalla stessa Michela Ramazzotti, che è qui presente come regista, come attrice e anche come coautrice della sceneggiatura, insieme a Isabella Cecchi e Alessandra Guidi. Ed oltre a lei a condividere la scena troviamo attori come Sergio Rubini, Max Tortora, Anna Galiena e il giovane Matteo Lietti, che è forse la sorpresa più grande del film. La storia è abbastanza lineare, si parla di una famiglia disfunzionale, il focus è legato a due fratelli, il rapporto molto stretto tra questi due fratelli, Desiré, interpretato da Lara Mazzotti, e Claudio, interpretato appunto da Olivetti. Problematici, fragili, sensibili, vessati in qualche modo da due figure di genitori imperfetti, qualunquisti, forse a tratti anche un po' meschini e crudeli nella loro, possiamo dire, anche bontà da genitori. Due figure molto contraddittorie. Intorno a questo nucleo familiare poi ruotano altri personaggi, come ad esempio Sergio Rubini, che interpreta il compagno intellettuale di Desiré, Anna Mazzotti, che è una figura aliena in questa dinamica familiare. Nel momento in cui Claudio dimostrerà un forte disturbo bipolare che lo porterà a tentare il suicidio di nuovo, le dinamiche già fragili inizieranno a crollare come un castello di carte sospinto dal vento. A partire da questa premessa, abbastanza canonica, un canovaccio che abbiamo già visto in altre occasioni, Lara Mazzotti magari non dimostrerà delle grandissime doti tecniche, non abbiamo davanti una regista tecnica, però abbiamo quello che in Francia è legato a un discorso molto squisito, che è quello della direzione degli attori. Letteralmente i francesi parlano dei registi come di coloro che mettono in scena. E quindi si parla di direzione d'attori per quanto riguarda la regia, ed è questo che dimostra Lara Mazzotti, un'ottima capacità di orchestrare questo ensemble meraviglioso di attori dove ognuno dà il meglio di sé nelle proprie corde, con un Max Tortora, devo dire, il mattatore assoluto della scena, che è capace di portare il ritmo da risate genuine a momenti anche più drammatici, più intensi, nella stessa scena. Tra l'altro ci sono tante dinamiche trattate, affrontate dal film. Una di queste è quella della salute mentale, una dinamica molto spinosa che molto spesso è stata analizzata con troppa superficialità, forse in un modo anche un po' troppo pop, potremmo dire, dal cinema o dall'audiovisivo in generale.
Sì.
Sono rari quei
casi. Penso alla serie Atypical.
Esatto, sono pochi dei prodotti che sono riusciti a trattare effettivamente con il giusto tono la tematica della salute mentale. Felicità ci riesce, lo fa con una sensibilità, con una delicatezza, c'è un approccio molto delicato a questa famiglia così disfunzionale, non c'è giudizio né da parte degli stessi attori né da parte poi dello spettatore o anche da parte dell'occhio meccanico della Ramazzotti, che in fin dei conti li segue nelle loro peripezie, li segue nel loro tentare, rischiare, nel loro cercare di restare a galla nella vita. E a tutti gli effetti, nonostante il titolo, Felicità, il film è una sorta di compendio proprio infedele sull'arte di sopravvivere, sulle difficoltà titaniche di convivere anche giorno dopo giorno con i traumi del passato che ritornano, che hanno un peso specifico, che condizionano il presente. E tutti sono immersi in una costante ricerca della felicità che però infine era difficile da trovare. Un esempio sorprendente non tanto per il linguaggio, ma per la spontaneità, con la natura spontanea e genuina con la quale riesce a riflettere sulla realtà che ci circonda.
Ecco, no, volevo parlare con te, ne abbiamo fatto anche privatamente di Max Tortora, no? Che è un attore, non possiamo più dire un attore di rivelazione, perché ormai nei ruoli drammatici, forse lo vediamo più spesso in ruoli più drammatici, o comunque in film drammatici, che nella sua, diciamo, parte comica, no? Anche se credo abbia di nuovo un ruolo nella seconda stagione della serie Vita da Carlo, dove insomma fa l'amico del cuore di Carlo Verdone. Lo abbiamo conosciuto in questo ruolo drammatico, perché eravamo abituati appunto a vederlo in televisione, in queste imitazioni che lui faceva, mi ricordo, di Tra Califano, Amadeus e
L'ispettore Derrick,
L'ispettore Derrick,
memorabile.
che è vero, memorabile in questi programmi comici, che nostalgia anche dei programmi comici della Rai 2 di un tempo. Però dopo un po', forse mi pare da La terra dell'abbastanza dei fratelli Di Innocenzo è stato sdoganato e abbiamo scoperto anche un lato che non conoscevamo, appunto, di Max Tortora, anche molto convincente, devo dire.
Sì, come molti attori che hanno un registro più comico, non da commedia, proprio comico, ha dimostrato dimostra in ogni film quella profondità, quella capacità appunto di utilizzare la risata come un grimaldello per poi scardinare anche possiamo chiamarli dei tabù in qualche modo anche emotivi dello spettatore e dei personaggi che interpreta. Ha delle sue performance in alcuni film, come ricordavi tu, appunto La terra dell'abbastanza dell'Innocenzo, ma anche in Sulla mia pelle di se non sbaglio Cremonini,
Sì, quello su Stefano Cucchi, sì.
esattamente, anche lì un'interpretazione estremamente convincente, drammatica, dolente, e questa capacità
Addirittura mi
fisica.
pare anche in un film diretto da Silvio Muccino, il secondo film diretto da Silvio Muccino, adesso non mi ricordo il nome, ma mi ricordo di... Tra l'altro forse c'era anche Anna Gallina in quel film. Faccio una ricerca, vai, non ti volevo interrompere,
Che
scusa.
loro sono una coppia, tra l'altro, veramente meravigliosa da vedere in felicità perché incarnano davvero quell'archetipo genitoriale. Da spettatore provoca un effetto particolare vederli sullo schermo. Veramente sono due archetipi che prendono vita e lo fanno con una naturalezza che sconvolge, perché alle volte siamo un po' in un mercato, comunque in un mercato audiovisivo prettamente italiano, dove si cerca molto la finzione o comunque di creare una finzione per anche raggiungere degli standard che non sono poi tipici del nostro cinema. Il cinema italiano ha sempre avuto come punto di forza la naturalezza, la spontaneità. Il neorealismo è nostro proprio per questo motivo, si sceglievano gli attori dalla strada, ora è un discorso un po' più brutalizzato, però questa naturalezza, questa spontaneità che nel corso degli anni si è un po' persa alla ricerca di manierismi molto più anche internazionali, magari per seguire dei trend anche più dei trend mondiali, dei trend
Certo.
internazionali. E invece no, hanno entrambi quella naturalezza. Il Max Tortora incarna perfettamente la dicotomia tipica del teatro, le due maschere della commedia e della tragedia che vanno di pari passo.
Vero.
Mai come in felicità poi. Questo
È
effetto è
vero.
molto forte.
Bravo Max Tortora, no, volevo autorettificarmi perché ho detto una cavolata prima del film di Silvio Muccino, non era coprotagonista Max Tortora, bensì Maurizio Mattioli, che anch'esso è un attore romano, ma ricordavo male, ecco, non era Max Tortora, quindi chiedo
Non
scusa dell'errore.
ce
No, il film era Le leggi del desiderio, che forse avrò visto soltanto io e anche Silvio Muccino. Salutiamo Silvio Muccino, ciao. No, soprattutto ci
vorranno
dica
bene
che
lo
fine
sapete.
ha fatto, cioè non si vede più Silvio Muccino. Non so se è un bene o un male, vabbè, ora non mi voglio.
Silvio
Mi sono
Muccino.
fatto nemico Silvio Muccino, va bene.
No,
Se
no, no,
uscirà un
Silvio
film
Muccino.
di Silvio Muccino, non vorrà sicuramente partecipare alla settima sessione. Comunque,
Po' la nostra Carmen Sandiego, insomma,
esatto.
potremmo dire, dov'è Silvio
Dov'è
Muccino
Silvio
Sandiego?
Muccino? Apriremo un numero WhatsApp per le segnalazioni a riguardo. Ascolta Ludovica, innanzitutto ricordiamo appunto che Felicità si trova già nel cinema, distribuito da 01, visto che Michele Ramazzotti accompagnerà il film un po' in giro per l'Italia, e credo che sia anche una scelta di marketing molto giusta, perché questi film hanno bisogno sicuramente di serate come queste, dove c'è comunque la presenza del regista, del cast, come è stato fatto anche con un film, anche questo complicato, diciamo, dal punto di vista degli incassi, che è stato Io Capitano di Matteo Garrone, che rappresenterà l'Italia, tra l'altro, agli Oscar, il che non vuol dire che sarà nella cinquina. Questo lo scopriremo man mano, perché ci sarà una serie, no, di passaggi, un imbuto, e poi arriveremo appunto alla cinquina del miglior film straniero. Prima di cambiare completamente capitolo e passare a tutt'altro genere di film, volevo dirti che sono usciti i dati del Cinema in Festa, questa rassegna, come sai, che c'è 2 volte l'anno, una a giugno, mi pare, un'altra appunto a settembre, dove per 5 giorni il cinema, qualsiasi tipo di film, costa 3,50 euro, e sono numeri molto positivi,
Ottimo.
perché oltre 1,5 milioni di italiani sono andati al cinema grazie a in questo, cioè grazie a in questo periodo di Cinema in Festa. Quindi un
Ottimo.
risultato ben al di sopra delle aspettative. Si tratta, pensa, del miglior risultato da quando l'iniziativa è stata lanciata esattamente un anno fa, con un più 35% sulla prima edizione di settembre 2022 e un più 29% rispetto alla seconda, che si è svolta lo scorso giugno. Quindi, grazie ai 5 giorni di Cinema in Festa, alle presenze al cinema hanno segnato un più 37% sullo stesso periodo del 2022 e un più 69% rispetto alla media 2017-2018-2019, che viene presa in esame, come sai, perché sono gli anni pre-Covid, perché poi da lì, ovviamente, come sappiamo, qualcosa è cambiato, ahimè,
Qualcosa è
anche
cambiato.
nel nostro adorato cinema. Allora, adesso dalla felicità passeremo a tutt'altri sentimenti, a tutt'altre sensazioni. Resta in linea, perché ci ascoltiamo queste parole, anche quella musica che è entrata un po' nelle
Mamma
teste di
mia.
tutti noi, e che un po' ci tormenta anche questa, come è un'ossessione. Resta lì, eh.
Non scapperò.
Padre, aiuta uno che serviva messa. Sono cattolico come te.
Fai qui. Mi tremava tutto il letto. Non riesco a dormire, tesoro.
Signore, non sono degno che tu entri nella mia casa, ma di una sola parola e la mia sarà stata. Egli spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete tutti voi e mangiate.
Raggi X sono negativi. In altre parole, normali.
Credo di aver perso la fede, Tom.
Cosa? Che le sta succedendo?
Non ti vedo, malattia!
Lei ha qualche credenza religiosa, signora McNeil?
No.
Sua figlia neanche?
No.
Ha mai sentito parlare di esorcismo?
Posso dirle che quella cosa là di sopra non è mia figlia.
La sua figlia non dice di essere un demone, ma dice di essere il diavolo in persona.
Oh mio Dio.
The Exorcist.
Ludovica, ci sei ancora o sei a camminare in versione ragno sul pianerottolo di casa tua?
Non lo so, devo rimettere a posto la testa che gira da 360 gradi, però adesso mi sistemo un attimo e torno da voi al più presto.
torna da noi, perché appunto dobbiamo parlare di questo film che possiamo dire ha segnato sicuramente non solo la storia del genere horror, perché se uno pensa a un horror, credo che pensi proprio in primis all'Esorcista, o comunque tra i primi 5-10 film, ma anche la storia del cinema. E ormai sono passati 50 anni, no, dall'uscita nelle sale
Grazie.
di The Exorcist, di William Friedkin, che ahimè ci ha lasciato poco tempo fa. A Venezia, tra l'altro, c'è stato non solo la versione restaurata, che adesso uscirà al cinema, ed è il motivo per cui ne stiamo per parlare, ma c'è stato anche il suo ultimo film postumo, The Kane Mutiny on Carsh Marshal, che era fuori concorso, è stato appunto il film che, ahimè, ha concluso la carriera di questo importante regista americano, che è William Friedkin, che, a cui invito i nostri ascoltatori a recuperare anche altri titoli, so che si trovano un po' su Disney, un po' su Prime Video. Però noi siamo qua, Ludovica, per parlare appunto dell'Esorcista e del perché ancora dopo 50 anni questo film continua a tormentare le persone. Perché secondo te?
Perché molto probabilmente è stato il primo ad avere un approccio estremamente realistico e scientifico al tema del paranormale e del paranormale collegato a un discorso di fede e di esistenza del bene e del male, che è un argomento rivoluzionario, soprattutto se lo collochiamo nell'America degli anni 70. L'autore del romanzo omonimo, da cui poi Friedkin ha tratto il film, quindi William Peter Blatty, che Friedkin stesso, che l'Esorcista, sono a tutti gli effetti forse uno dei manifesti della New Hollywood, di quella tendenza negli anni 70 di rivoluzionare Hollywood dalle proprie fondamenta, quindi non più la Mecca del cinema, la grande fabbrica delle illusioni, ma uno specchio, o meglio una lente deformante sulla realtà, capace proprio di far filtrare la contemporaneità attraverso delle crepe, le crepe dell'occhio meccanico della macchina da presa. E l'Esorcista in particolare, parlando di un genere come l'horror, fa proprio questo. L'inquietudine nasceva all'epoca, ma nasce tuttora, dall'estremo realismo con cui questo male viene rappresentato e si insinua nella quotidianità di una famiglia tranquilla, dove appunto una semplice bambina, la piccola Regan, si trova all'improvviso a dover ospitare qualcosa di ben più oscuro, antico e ancestrale e più grande di lei o di chiunque altro intorno a lei. Si è sempre detto che nell'Esorcista forse il vero orrore non passa tanto per le scene di possessione, che per l'epoca comunque furono rivoluzionarie, parliamo ecco sempre del 73, l'anno di uscita, ma il vero orrore passa per esempio per i controlli che la piccola Regan subisce in ospedale. Forse la scena più inquietante è proprio una di quelle, di tanti momenti in cui è sottoposta a delle analisi terribili, invasive. È un film estremamente carnale, per quanto tratti di tematiche paranormali, di macro temi, il bene, il male, questa eterna lotta, è estremamente carnale, estremamente fisico. Tra l'altro, uscita nelle sale americane del 73, parliamo sempre degli Stati Uniti, che hanno un rapporto molto particolare, stretto e conflittuale con il tema religioso. Gli Stati Uniti sono permeati da un forte spirito religioso, in realtà, dal giuramento dello stesso presidente degli Stati Uniti, dalla figura alle volte che il ruolo del presidente ha ricoperto anche nell'industria mainstream, nell'audiovisivo, questa figura quasi messianica, se pensiamo a molti film per esempio catastrofici dove il presidente si ritrova a salvare la situazione immolando, si viene in mente Independence Day ad esempio, forse uno dei film più americani in questa accezione per eccellenza. E beh, in quell'America degli anni 70 che aveva iniziato a vedere un po' i propri capisaldi sbriciolarsi tra contestazione, le università, Berkeley, la California, il flower power, aveva iniziato a vedere crollare tutto questo grazie appunto a questi movimenti. Friedkin fa proprio questo, dà un ulteriore colpo di grazia, mettendo in discussione la religiosità quasi totem degli statunitensi. E ad oggi continua a far paura, a spaventare proprio per questo motivo l'Esorcista, continua ad inquietare perché in qualche modo fa sentire lo spettatore a disagio, fortemente a disagio nei confronti di un'educazione di matrice giudaico-cattolica, di una società che è quella occidentale molto spesso in una macrosfera, e mette a disagio, ci sono delle immagini ancora molto forti che toccano un immaginario oscuro, un immaginario anche freudiano, perturbante, e nel rivederlo sul grande schermo nei giorni del 25, 26 e 27 settembre è sicuramente un'occasione imperdibile, perché è un film che ancora continua a turbare, sì, gli incubi e i sogni di
molti di noi.
di tante generazioni diverse tra loro. C'è chi ha avuto la fortuna di vederlo in sala, di essere anche portato via in barella. Ci sono storie vere di persone che ci sono sentite male, sono state portate al pronto soccorso immediatamente.
Chissà se si ripeterà, ma forse adesso siamo più assoggettati a certe immagini, purtroppo, devo dire.
Quindi, sì,
però ecco, insomma, il suo effetto lo fa comunque, lo fa comunque. E tra l'altro, avevi finito, scusami, ti ho interrotto. Se volevi aggiungere qualcos'altro.
In realtà, ecco, la potenza delle immagini andava di pari passo con la potenza anche del libro, proprio per via di questo approccio che aveva incuriosito moltissimo Blatty nella scrittura del libro, che si era ispirato poi a dei casi veri di possessione degli anni 40. Aveva ripreso queste storie, le aveva però in qualche modo filtrate attraverso un occhio molto scientifico, un approccio molto razionale al paranormale. E il risultato è proprio un romanzo disturbante quanto reale, e Fredkin ha perfettamente tradotto in immagini le parole e gli intenti di Blatty.
Allora, tu forse non sapevi di che cosa era fatto il vomito della protagonista di Regan, lo sapevi?
Forse lo so,
non ti sorprendo ormai su niente, però magari i nostri radioascoltatori e ascoltatrici non lo sanno. Pensate, no? Io sono sempre quello delle curiosità del manga, no? Un po' così. E il famoso rigetto della giovane protagonista, pensate che è un frutto, no, non è un frutto, è frutto di una combinazione di una zuppa di piselli con della farina d'avena. Cosa che se lo facessimo noi, siamo intolleranti al glutine, potrebbe essere
un problema.
Era un problema. Però sai, quando lei vomita non è veramente lei, ma è un'animatronica, quindi è stato, questa miscela è stata pompata attraverso un dispositivo speciale creato dal truccatore del film, che si chiama Dick Smith. E quindi pensa un po': zuppa di piselli e farina d'avena, cioè se tu mischi la zuppa di piselli con la farina d'avena viene fuori una poltiglia che è simile al vomito. Che bellezza,
è
ragazzi,
una buona idea alimentare per Halloween.
Esatto, ma anche molto, diciamo, economica, no? Dico, vuoi ricreare il vomito, vuoi travestirti da Regan, allora puoi anche creare un effetto speciale con la farina d'avena e con la zuppa di piselli.
Economico, pratico, economico. Si può rifare
comunque tranquillamente. Un film, L'Esorcista, che dietro, insomma, doveva dirigerlo poi anche Stanley Kubrick, aveva rifiutato poiché lui non era abitudinario, cioè non aveva l'abitudine di dirigere film non suoi, cioè non scritti da lui, sebbene le sue sceneggiature sono state spesso, quasi sempre, adattate da romanzi già esistenti. Però ecco, ci voleva mettere una mano, la sceneggiatura dell'Esorcista era già lì bella che pronta. E tra l'altro vogliamo ricordare anche che l'Esorcista continuerà, perché è stato annunciato ed è pronto al debutto tra il 13 ottobre, se non sbaglio, quindi diciamo in ambito halloweeniano. L'Esorcista e il Credente, che non so se è un reboot, un remake, un sequel, so solo che diretto da David Gordon Green c'è Ellen Burstyn che ritorna nei panni della madre della protagonista.
È vero, molto probabilmente però non rivedremo Linda Blair.
Non rivedremo Linda Blair, questo mi dispiace. Ma magari c'è un coup de théâtre e ci mostrerà la Linda Blair.
Potremmo aspettarci qualunque cosa, visto anche quanto questo film abbia poi generato degli indotti dal punto di vista economico, visto i vari sequel, prequel dalle genesi travagliate, ben due stagioni di una serie TV, insomma siamo di
fronte. Ah, è stata fatta pure una serie televisiva, pensate.
Due
Ah, spiderina. Adesso forse mi ricordo, sì, un qualcosa del genere. Sì, probabile. Sì. È vero. Ma non credo abbia, cioè, come il capostipite Esorcista, nessuna, né sequel né serie TV sono riusciti a ricreare lo stesso successo e la stessa scia, appunto, di fan che tuttora, appunto, rimangono, come dire, affezionati a questo film del grande William Friedkin, che a distanza di 50 anni, se un film ancora, appunto, dopo 50 anni, dal 73 adesso, fa ancora paura, vuol dire che è un film fatto bene.
Eh sì, non invecchiano
una cosa
mai
scontata, però. No, non invecchiano mai, è vero, è vero. Va bene, va bene. Allora, uscirà, l'abbiamo detto, lunedì, martedì, mercoledì prossimi.
Sì, nelle 25, 26, 27
in versione restaurata. Quindi, se non l'avete visto, se non l'avete, insomma, dai 60 anni in su, perché diciamo che forse era pure vietato al cinema, quindi chi lo ha visto al cinema sì, avrà sicuramente adesso più di 65 anni, tutti over 65, e se non di più, perché appunto 18 anni, 68, vabbè. E quindi correte a vederlo. E noi abbiamo concluso qua, Ludovica. Davvero è volato questo tempo insieme a te. 17:37 abbiamo già finito con questa doppia...
è volato con questa nota oscura. Sono oscura,
sì,
però
si sono addensate le nubi qua su Firenze, in realtà c'erano di già, ma adesso spero che non piova. Però va bene, Ludovica, io ti ringrazio, ci sentiremo sicuramente presto, perché la stagione è appena iniziata e quindi tu sei una delle nostre fiori all'occhiello della trasmissione, e quindi ti sentiremo sicuramente molto presto. Intanto ti ringrazio per la tua partecipazione.
E io ti ringrazio, sono onorata sempre per essere ospite di questo meraviglioso salotto virtuale, quindi spero di ritornare presto a disturbare i
piacevoli. Grazie Ludovico, un abbraccio.
Grazie Daniele, grazie a tutti, un abbraccio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti tra Calenzano e Barberino in direzione Bologna, rallentamenti tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Roma. Sulla A11 code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola in direzione Firenze. Sulla Fidili rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori rallentamenti in entrambe le direzioni tra Monteriggioni e Badesse. Sul raccordo Siena-Bettolle per lavori, chiuso lo svincolo di Colonna del Grillo e rallentamenti tra Castelnuovo Berardenga e Rapolano in entrambe le direzioni. Chiudiamo con i treni per un guasto al passaggio a livello tra Viareggio e Torre del Lago. Sulla linea Pisa-La Spezia potranno esserci ritardi e variazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Nova Radio Città Futura.
Eccoci tornati in diretta, sono quasi le 17:40 in questa prima puntata della settima sessione di venerdì 22 settembre 2023. Ancora per qualche settimana saremo di venerdì, poi riprenderemo nel nostro consueto giorno, che è il mercoledì, e nel nostro consueto orario, che sono le 18:05. Allora, io vado a salutare innanzitutto una new entry, diciamo, non l'avevamo mai sentito nella nostra trasmissione, e però chi legge di cinema soprattutto lo conosce molto bene, Simone Emiliani. Buonasera Simone, benvenuto alla settima sessione.
Ciao, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Grazie Simone, benvenuto, e critico anche appunto della storica rivista Film TV, però qui sei in veste di direttore artistico di un premio molto importante che si rinnova ogni anno in questa splendida cornice che è l'Anfiteatro Romano di Fiesole, ovvero il premio Maestri del Cinema di Fiesole. Tu da quest'anno appunto sei il direttore artistico, e domani ci sarà la cerimonia di consegna del premio, che quest'anno va a una fresca vincitrice del Leone d'Oro alla carriera, ovvero Liliana Cavani, che aggiunge così un altro premio alla sua bacheca, diciamo così. Allora Simone, raccontaci un po' la serata di domani, e anche come si è arrivati alla scelta di premiare Liliana Cavani, quali sono state le motivazioni che hanno spinto appunto il sindacato dei critici Gruppo Toscana a fare il nome di Liliana Cavani per questo prestigioso premio, che ha insomma nel corso della sua storia ha premiato davvero i migliori.
Sì, allora innanzitutto domani sera non lo possiamo fare nell'Anfiteatro Romano, perché di solito il premio si dà quando è il mese di giugno, luglio, che sono mesi più estivi, quindi per quest'anno l'abbiamo dovuto fare all'interno invece del Teatro di Fiesole.
Ah, del Teatro
comunque,
di Fiesole, sì.
Esatto, comunque un posto bello, ha più di 300 posti, no, auditorium, così
sì.
cominciamo anche a sondare anche gli altri luoghi del territorio, di questo appunto siamo contenti. La scelta di Viviana Cavani, devo dire che è andato prima che avessimo saputo della consegna del Leone d'Oro alla carriera a Venezia. Quindi noi prima abbiamo scelto Viviana Cavani, era in una rosa di alcuni nomi che ci interessavano, e 3-4 giorni dopo abbiamo avuto questa notizia del premio che gli ha assegnato Barbera alla Mostra del Cinema. Ovviamente diciamo che non l'abbiamo potuto fare, lo volevamo fare inizialmente a luglio, che era il mese solito. Lei inizialmente poteva, però poi ha avuto degli imprevisti. Però abbiamo voluto continuare ad assegnarla a lei, perché comunque è una figura fondamentale del cinema italiano, che ha attraversato più di 60 anni di, cioè, circa 60 anni di storia, dai primi documentari al Francesco d'Assisi televisivo del 66, che ancora oggi è un film di incredibile modernità, fino al nuovo film che è stato presentato fuori concorso proprio alla Mostra del Cinema di Venezia. Quindi ecco, ci interessava per un premio a una cineasta che comunque ha attraversato alcune fasi epocali del nostro cinema, il cinema della contestazione, il 68, poi la componente più decadentista, il quartiere di nota, all'idea del bene e del male, il rapporto molto presente con la storia, con la letteratura, con il mito, e sono film che comunque tante volte prendono delle ambientazioni del passato, ma che guardano anche al presente o addirittura al futuro, come è stato anche L'Ordine del Tempo, perché per chi non l'ha visto, senza fare nessuno spoiler, L'Ordine del Tempo con un gruppo di amici la cui vita potrebbe terminare da un momento all'altro, perché sta per arrivare un meteorite che rischia di distruggere la Terra. Quindi diciamo la motivazione è stata quella, proprio in linea come viene dato ai maestri del cinema, quindi una cineasta di riconoscibilità non solo italiana ma anche internazionale, che però nei suoi lavori continua a guardare la contemporaneità, lo fa non solamente con il cinema, lo fa comunque anche con molta TV. Lei ha continuato a girare in TV anche dal Gioco di Ripley, che era l'ultimo film fatto per il cinema prima di questo, con l'opera lirica e anche con il teatro.
Ok, allora noi ricordiamo appunto che la cerimonia ci sarà domani, Teatro di Fiesole abbiamo detto, l'ingresso è gratuito, inizierà tutto quanto alle 20:30, diciamo che parimenti alla premiazione di solito viene fatto anche un volume edito da ETS di Pisa, appunto sul premiato, in questo caso sulla premiata dell'anno, e è stato fatto anche quest'anno a cura sempre del gruppo toscano del sindacato dei critici. Si intitola Il tempo, la storia e il mito, il cinema di Liliana Cavani, che si può acquistare anche domani, come immagino, lì al teatro di Fiesole, questo volume. Ci sarà anche un ospite speciale insieme a Liliana Cavani, che è l'attrice Chiara Caselli, che con lei ha lavorato in un paio di film, appunto Il gioco di Ripley, Anche dove siete, Io sono qui, e ci sarà anche, correggimi se sbaglio, una sorta di retrospettiva poi dei film della regista, Galileo il 3 ottobre, I cannibali il 18 ottobre e Il portiere di notte il 30 ottobre, se non erro, sempre lì al Teatro di Fiesole, giusto?
Esattamente.
Perfetto. Perfetto, quindi l'appuntamento ci sarà ovviamente a fare gli onori di casa, oltre a te Simone e ai membri del gruppo toscano del sindacato dei critici, anche la sindaca di Fiesole Anna Ravoni. E allora, quindi l'appuntamento per domani, invito appunto i nostri ascoltatori e ascoltatrici ad andare alla premiazione con il premio Maestri del Cinema a Liliana Cavani al teatro di Fiesole alle ore 20:30. Simone, io ti ringrazio, un in bocca al lupo anche per domani sera.
Grazie Daniele, volevo soltanto ricordare la curatrice del volume, che è Valentina D'Amico, che è la persona che ha curato il libro, e vi aspetto domani sera numero 11.
A domani sera, grazie Simone, ciao.
Grazie, ciao. We'll be right back.
Which makes us blessed and makes for stormy weather.
'17:50, che persona abbiamo appena ascoltato qua alla settima sessione su Nova Radio, Pure Morning dei Placebo. C'è un perché ho messo Pure Morning. Vado a salutare però Federico Vascotto. Buonasera Federico.
Ciao Daniele, ben ritrovato e ben ritrovati tutti gli ascoltatori.
Ben ritrovato a te anche per questa stagione, ci sentiremo spesso, direi spessissimo, in questa ultima parte della nostra trasmissione, perché come sempre ci vogliamo riservare una finestra sulle serie televisive. Tu appunto sei il nostro esperto in materia. Allora, caro Federico, io, come dicevo prima, ho messo questa canzone che è Pure Morning dei Placebo, che è una canzone che non solo a me piace tantissimo, ma perché in qualche modo c'ha un link con quello con cui stiamo a parlare, non tanto per il testo della canzone quanto per il titolo che c'ha questa parola morning, perché andiamo a parlare di una serie televisiva che si intitola The Morning Show. Non è una serie nuova, è già in essere dal 2019, credo sia già a tempi pre-Covid la prima stagione.
Esatto,
e dalla settimana scorsa, da mercoledì scorso se non sbaglio, è tornata in onda su Apple TV con i primi due episodi, quindi credo siano già disponibili i primi tre della nuova stagione. Una serie che, diciamo, qualche modo ha fatto molto parlare di sé al debutto, perché è stata forse la prima serie che ha affrontato di petto e il lato A e il lato B del Me Too in questo senso. Però lascio a te la parola.
Grazie Daniele. Sì, allora assolutamente è arrivata la terza stagione, come hai detto tu, sono già andati in onda i primi 3 episodi, perché questo mercoledì appunto è andato in onda il terzo, poi andrà insomma settimanale per altre 7 settimane. E tra l'altro ci ritroviamo a parlare di Apple TV Plus, mi fa sorridere e mi fa piacere, no? Questa cosa con l'inizio della stagione, visto che è una piattaforma nonostante tutto ancora meno conosciuta, no? Così facciamo un po' di parliamo di quelle un po' meno conosciute, delle serie sì, sulla bocca di tutti, ma un po' meno. Allora, The Morning Show assolutamente è stata la prima a parlare in modo così aperto, diretto e senza fili, direi senza peli sulla lingua, dimmi tu. Nella prima stagione, e da entrambi i lati, hai detto giustamente, della medaglia, quindi sia dal punto di vista delle due protagoniste femminili, che sono due splendide, Reese Witherspoon e Jennifer Aniston, sia dal punto di vista del maschio tossico, dell'ambiente lavorativo tossico che veniva raccontato, ovvero questa redazione televisiva del Morning Show, del titolo, dello show, tipico show del mattino americano, ovvero Steve Carell. Nella seconda stagione, riscrivendo le sceneggiature, essendosi ritrovati anche loro a livello produttivo, no? Nel marasma del Covid, hanno scelto di raccontare il Covid e come sostanzialmente il mondo dell'informazione e il mondo di ogni giorno, quello che è successo noi negli ultimi 3 anni, insomma, abbiamo affrontato la pandemia. Li avevamo lasciati a marzo 2020 e qui è stata la stagione, devo dire, ha un po' risentito di questo. Se la prima aveva sorpreso tutti in positivo, la seconda, devo dire, si sono un po' incagliati da soli con questa scelta, dovendo scrivere le sceneggiature, no? Dovendo mettere il Covid proprio al centro della storia. Avevamo lasciato appunto il personaggio di Jennifer Aniston che viveva la malattia in diretta sostanzialmente sul loro nuovo servizio streaming. Li ritroviamo in questa terza stagione, sono passati 2 anni, siamo a marzo 2022, quindi un anno fa, questo perché poi nel corso del tempo ci avvicineremo ancora di più durante la stagione, no? Al 2023, ai giorni che stiamo vivendo tutt'oggi, e sostanzialmente è stato un modo molto intelligente, devo dire, secondo me, degli autori di riprendere in mano la situazione, ritornare ai giorni nostri e raccontare, cioè, dopo che abbiamo parlato di Me Too, prima e meglio di tutti gli altri, ok? Dopo che abbiamo parlato del Covid proprio dentro le vite dei personaggi, che cosa si fa a questo punto in uno show come questo? Hanno deciso di raccontare quello che succede dopo negli ambienti lavorativi tossici che hanno, no, coperto insomma la cronaca di questi ultimi anni. Cosa bisogna fare di questo ambiente di lavoro tossico dopo che l'abbiamo denunciato? Proviamo a salvarlo, proviamo a depurarlo, proviamo a bonificarlo, a migliorarlo, oppure lo dobbiamo smantellare, eliminare e ricostruire completamente da capo? Questa è la domanda, diciamo, che fa da fil rouge ai nuovi 10 episodi e con cui le nostre due protagoniste avranno a che fare e dovranno decidere appunto che cosa fare di questo ambiente che hanno denunciato al mondo interno sostanzialmente, no, in diretta. È molto interessante tutto il lavoro fatto su questa terza stagione, sia a livello di scrittura che a livello di regia che a livello di storie dei personaggi, tanto quelli che già conosciamo. Io lo dico, Jennifer Aniston è veramente da Emmy in questa serie, in questa terza stagione lo è ancora di più, se non gliele daranno questa volta, io a questo punto non so quando. Mi piace tanto che sia presa, diciamo, la rivincita dopo aver dimostrato di essere un'ottima attrice comica con Friends, qui ha dimostrato di essere una grandissima attrice drammatica, e io incrocio le dita insomma per lei, perché ripeto, se non se lo prende adesso, sì, se lo prende più.
Se lo merita. Guarda, ho recuperato quest'estate le prime 2 stagioni di The Morning Show, perché me l'ero lasciata sfuggire. Concordo con te, con Jennifer Aniston, sinceramente non me l'aspettavo, perché siamo sempre abituati a vederla anche in questi film con Adam Sandler o comunque di molto leggeri, ecco.
Verissimo, già con Cake, che è un film un po' indie e più drammatico, aveva dimostrato, diciamo, la sua bravura, secondo me, ma qui proprio, avendo ovviamente più puntate, no, e più ore
a disposizione, certo,
ha avuto modo di... Però la cosa interessante di questa terza stagione è non solo il lavoro fatto sui personaggi principali, cioè abbiamo un Billy Crudup e il suo Cory che è sempre più mefistofelico, malefico, è ambivalente, non si capisce mai quello che vuole davvero, ed è questo il fascino del suo personaggio, che è il capo, praticamente il CEO della, della rete, insomma, del network dove lavorano. La cosa interessante sono i nuovi personaggi, che sono due principalmente, interpretati dal buon John M di Mad Men, che fa un magnate del, del, come si dice, della tecnologia, tipo Elon Musk, tipo i vari, no, insomma, come si dice, quelli appunto della stessa Apple, cioè prendeva anche un po' in giro te stessa,
sì,
piattaforma, e sostanzialmente il fa questo magnate che potrebbe acquisire la compagnia, e da qui parte insomma tutta la storia della terza stagione. E Nicole Beari, che qualcuno ricorderà nella serie Sleepy Hollow, che qui fa la nuova presentatrice del morning show nera, e che quindi si porta dietro tutto il discorso sulla discriminazione razziale sul lavoro, che verrà affrontato nel corso della stagione, in particolare nel terzo episodio, quando andrà in onda questa settimana, che è, secondo me, riprende la bravura della prima stagione di affrontare Me Too da tutti i punti di vista, capito? Dai doppi punti di vista e di petto.
Questo mi fa piacere.
E in questa stagione chiudo dicendo che non mancherà niente, perché si parlerà anche di, dell'assalto al Campidoglio, cioè di, delle cose storiche che sono successe in questo anno, e della legge sull'aborto, che in America, come sappiamo, l'anno scorso è stata ritirata, e ogni stato adesso, no, poi decide, insomma, con una giurisdizione interna e non più di tutti gli Stati Uniti, per l'aborto per le donne, e questa è una cosa che colpirà ovviamente i protagonisti, e che ne dovranno parlare. E ha fatto un lavoro molto simile a The Newsroom, per chi l'avesse vista consiglio di recuperarla, che era la serie di Aaron Sorkin, che si prendeva quello che era successo nell'anno precedente, nei due anni precedenti, perché aveva il tempo di documentarsi e raccontarlo, per raccontare come l'informazione aveva affrontato quello che era successo davvero nei casi di cronaca.
È vero. Altra grandissima serie che credo sia durato soltanto due stagioni o tre, non mi ricordo.
Tre però stagioni. Però un finale, cioè tre bellissime. Sì.
È vero.
Molto poetico come storia.
È vero. C'è, torna anche Giuliana Margolis, giusto? Valeria Golino no, però.
Come, scusami?
Valeria Golino no, in questa terza stagione.
No, Valeria Golino no, viene nominata perché la, cioè, quella sua storyline ha un riverbero, diciamo, però torna Giuliana Margolis, e tornano anche gli altri protagonisti, e questo è l'altro mezzo di questa stagione, non essersi dimenticati dei protagonisti, tra molte virgolette, minori, come il Chip di Mark Duplass, mitico producer del personaggio della Aniston, o di Mia, che hanno, secondo me, due percorsi narrativi meravigliosi. Lui forse ha uno dei monologhi più belli verso la fine della stagione di tutta la serie, quindi, cioè, non si sono dimenticati anche di quelli che potevano, no, abbandonare a se stessi perché non avevano più nulla da dire, e invece sanno sorprenderci. C'è stato fatto un lavoro di scrittura veramente, secondo me, ottimo. La quarta stagione è già stata confermata. Incrociamo le dita.
Bene, questo mi fa piacere. Questo mi fa piacere. Recuperatela perché ne vale la pena. Ne vale la pena. Allora, Federico, archiviamo per questa settimana, poi le prossime settimane tornerai appunto sempre a parlarci di qualche serie TV già in onda oppure anche inedita, perché ci dedichiamo come sempre i minuti conclusivi della trasmissione, ormai ce le portiamo dietro da maggio dello scorso anno, la faccenda dello sciopero, che nasce come sciopero dei sceneggiatori, e poi agli sceneggiatori si affiancano anche gli attori e le attrici di Hollywood. Noi ci eravamo sentiti esattamente circa un mese fa in quello speciale su Oppenheimer, dove appunto parlavamo anche dello sciopero, ma mi pare di capire che a distanza di un mese si è cambiato poco e niente.
Poco e niente, perché noi speravamo, no, di ritrovarci anche prima dell'estate, ti ricordi, insomma, con la nuova stagione, dicendo, beh, forse abbiamo risolto, è andato tutto a posto. Allora,
invece no.
Oggi, attenzione, proprio oggi.
Ah, ci sono novità, dell'ultima ora.
C'è una novità dell'ultima ora, che forse le parti, diciamo, si sono messe al tavolo e entro il weekend potrebbero arrivare a un accordo che coinvolge per il momento gli sceneggiatori, principalmente perché poi sono i primi da cui tutto è nato, cui poi non si sa se si, come dire, avvalleranno e affiancheranno gli attori, accettando comunque, no, magari in termini leggermente diversi, proposto dai produttori, insomma, da tutta la parte della produzione.
Però mi pare una notiziona questa, insomma.
Questa è una notiziona, ma soprattutto l'altra notiziona è questa, che era stata detta una settimana fa, insomma qualche giorno fa, sì. Se entro il 1° ottobre non si raggiunge un accordo di qualsiasi tipo sia, in modo che lo sciopero finisca sostanzialmente e riprendano i lavori di tutte, no, le produzioni, noi non avremo una stagione generalista televisiva americana, perché non avrebbero i tempi per poterla far ripartire da gennaio sostanzialmente. Cioè, se ti ricordi, no, noi ce l'avamo la settimana, sì, dell'estate, dicendo le cinque reti generaliste principali, quindi con i vari Grey's Anatomy, sì, 911 eccetera eccetera, non li vedremo prima di gennaio, perché metà stagione, che parte da settembre, salta, come sono saltati gli Emmy, gli Oscar della TV, che sono stati infatti rimandati a gennaio. Ecco, se entro il 1° ottobre non si raggiunge un accordo, anche la seconda metà della stagione rischia di saltare, quindi noi rischiamo di avere per la prima volta una stagione televisiva senza nuove serie.
Senza nuove serie generaliste.
Generaliste, però, sì, no, attenzione, lo precisiamolo, perché sì, le piattaforme hanno anche subito dei ritardi e stanno infatti rimandando moltissimi, certo, proprio perché devono occupare, diciamo, le settimane fino almeno a gennaio, no, capito? Perché...
Anche se hanno già diversi magari titoli già pronti, no? Penso a Fargo, che qualcosa che uscirà, American Horror Story,
però,
eccetera, eccetera.
Però lo stesso Fargo è stato rimandato sostanzialmente, da doveva già partire quest'estate, è stato rimandato. Per esempio, American Horror Story noi vedremo metà stagione, perché l'altra metà
deve ancora essere girata.
Girarla,
sì,
capito?
Sì, 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 è vero, si sono interrotti.
E per sottolineare, diciamo che sì, è vero, però devono attrezzarsi, no? Netflix ha avuto un sacco di prime e seconde parti, no, in questi mesi, proprio per questo, Jim River, avvocato di difesa, sì, questi, insomma, quindi
immagino questo, immagino che a questo punto i network come ABC, CBS manderanno in onda tipo delle repliche per tappare i buchi.
Mandano delle repliche e degli show acquisiti, magari, no, che sono tipo dal Canada, dall'Australia, no, che magari sono anche collegati a, c'è, cioè, un NCIS Sydney, per esempio,
sì,
va in onda adesso in America per la prima volta, che è un modo della CBS, per esempio, per tenerti, no?
Chissà se prenderanno pure un mare fuori per trasmetterlo in...
chissà, guarda, visto, non sarebbe da sorprendersi se usassero già la CW, lo stavo facendo con una serie italiana che ora non ricordo qual è, che andava in, cioè, la trasmettono proprio da questo autunno, non sto scherzando, ma non ricordo il titolo.
Ah, ecco, vedi, siccome Mare Fuori ha avuto
la prossima settimana, ecco, però sì,
ha avuto un eco anche fuori dall'Italia, sì, quindi ci sta che possano attingere anche dal nostro patrimonio seriale, chi lo sa.
Va bene,
noi come sempre siamo qua tutte le settimane, per il momento appunto di venerdì,
speriamo,
poi
di avere
al mercoledì.
Questa
che ci hai dato comunque è stata una grande notizia, c'è una grande notizia, nel senso che forse qualcosa si sblocca, perché se si sbloccano i sceneggiatori è probabile che di lì a poco potrebbero seguire anche gli attori.
Esatto,
beh, sicuramente settimana prossima sapremo come è andato questo tavolo, perché non penso staranno una settimana al tavolo.
No, in teoria entro questo weekend.
Entro questo weekend. Bene. Siamo in fervente attesa. Federico, ti ringrazio. Ci sentiamo settimana prossima.
Perfetto, grazie.
Ciao.
A te. Un saluto a tutti gli ascoltatori.
E ti leggeremo su Movie Player, ovviamente, con le tue recensioni.
Ciao.
Allora, abbiamo concluso questa prima puntata della settima sessione alle 18:05. Io vi ricordo che anche quest'anno, anche per questa quinta edizione del programma, ci sarà il podcast editato, in versione editata, sia su Spotify che su Amazon Music, oltre ovviamente anche al sito di Nova Radio. Io avevo detto che sarà in onda, sì, sarà in onda, lo troverete disponibile già a partire da domani, ma credo non ci siano i tempi tecnici per essere in onda già a partire da domani, quindi sicuramente, se non è domani, sarà nei primi giorni della prossima settimana. Troverete anche il podcast su Spotify e Amazon Music. Bene, io concludo qua la prima puntata della settima sessione. Vi ricordo che saremo in onda, ricordatevelo bene, per alcune settimane, per queste prime settimane di venerdì, all'orario che è le 17:05, dalle 17:05 alle 18:05, minuto più minuto meno. Prima poi ritorneremo comunque al nostro consueto orario, al nostro giorno, che è il mercoledì alle 18:05. Vi lascio alla programmazione di Nova Radio, ci sentiamo venerdì prossimo, vi auguro una buona domenica.